i bambini, dare i bambini chi ama un po' meno, Bene, ottimo. Allora, dove ci troviamo noi questa mattina? Ci troviamo nel libro dei Romani.
Te l'ho messo dietro.
Almeno quello sappiamo. Di cosa tratta oggi il libro? E adesso è da scavare. Dovremo questa mattina metterci con la mente ben focalizzata, perché è un brano molto importante. E come vedremo, forse uno dei insegnamenti più importanti per noi come credenti nati di nuovo, il capire la relazione del credente nato di nuovo con il peccato residuo, il peccato che rimane ancora nella sua vita. E sicuramente conoscete la storia di quello che è successo nella Germania orientale. Nel 1961 il regime della Germania dell'Est costruì un muro con lo scopo di separare Berlino dal occidente dall'Oriente. Le forze comuniste avevano sconfitto i nazisti, però non avevano l'intenzione di ritirarsi e tornare in Russia. Non avevano intenzione di lasciare i territori che avevano conquistato e per proteggere la loro conquista hanno costruito un muro, proteggere il loro modo di vita e molti direbbero per imprigionare i loro cittadini. E questo muro era alto 4 metri ed era lungo 165 chilometri. Il regime comunista aveva in mente un piano per la produzione di un nuovo tipo di essere umano. L'essere umano che poteva essere condizionato, che poteva essere condizionato per servire il sistema, la ideologia che loro avevano immaginato. E questa ideologia era che gli esseri umani potevano essere condizionati. E questo fece che la vita sotto il regime comunista fosse del più oppressivo e deumanizzante. Abbiamo sentito forse delle storie di com'era la vita dietro il muro di Berlino. Si racconta la storia di un tipografo che fu messo in prigione per 5 anni per un errore su un obituario di Stalin. Un altro che fu giustiziato per avere una radio nella sua casa. Ragazzi che furono mandati nei campi di concentramento per aver fatto delle facce buffe durante una lezione su Stalin. Quanti ragazzi dovrebbero essere messi in prigione questa mattina per farmi delle facce buffe questa mattina? Non le fate. Se tu fossi vissuto sotto il regime del comunismo, dietro le mura, avresti capito cosa significa la brutalità, l'oppressione, la repressione, la schiavitù allo Stato. Però nel 1989 è successa una cosa. È successa una cosa che ha preso tutto il mondo di sorpresa, ed è che questo muro che gettava la sua ombra pessimistica su tutta l'Europa è stata buttata giù. Una nuova vita per le persone che vivevano dentro questo muro. Una nuova libertà, un qualcosa che non avevano mai sperimentato prima, adesso potevano sperimentare. Immagina cosa è significato per questi cittadini di Berlino che vivevano dietro il muro, l'essere liberi per la prima volta, non avere il pugno dello Stato sopra di loro. Erano liberi, avevano un futuro, una nuova esistenza, una speranza. Non dovevano guardarsi più dietro le spalle. Se riusciamo a capire la differenza tra questi due regimi, potremo capire la differenza della vita in Adamo e la vita in Cristo, ok? Noi viviamo, se siamo credenti nati di nuovo, non più sotto il regime del peccato, la morte, la legge. Il muro di Berlino è stato tirato giù e il credente nato di nuovo adesso vive nel regime di Cristo, libertà, giustizia. E questo è il concetto fondamentale, basico, che dobbiamo avere in mente per capire in realtà questi capitoli del libro dei Romani. Teniamo queste immagini nella nostra mente. Sono tanti insegnamenti che l'Apostolo Paolo ci porta, però se riusciamo a capire già potremo avere una buona idea di quello che significa la differenza tra vivere nel vecchio regime in Adamo sotto la legge e nuovo regime in Gesù Cristo. Vogliamo sorvolare Romani 6 e 7 fino ad arrivare al testo che vogliamo approfondire di più questa mattina. Se vi ricordate, siamo arrivati a Romani 6, 14 e adesso siamo a Romani 6, 15 e dai versetti del 15 al 23 Paolo insegna che questo vecchio regime, il vecchio regime del peccato, era il regime dove dominava anche la legge. Dominava la legge. Se vi ricordate, nelle altre settimane abbiamo letto che non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Vi ricordate? Abbiamo detto che non per questo significa che possiamo vivere come vogliamo, non è questo che significa essere non più sotto la legge. Però non siamo sotto la legge. In versetto 14 abbiamo visto questo, e quello che significa che nel regime della grazia, il regime dove adesso il credente nato di nuovo vive dopo la caduta del muro, non dobbiamo più fare per ricevere, come diceva la legge, fai questo e riceverai, ma riceviamo per poter fare, ok? Riceviamo lo Spirito Santo, riceviamo la legge scritta nei nostri cuori e questo ci permette di vivere la nuova vita. Il versetto centrale, versetto 22, dice: ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Liberati dal peccato, adesso non è che siamo liberi per vivere come vogliamo, adesso siamo servi di Dio. Vedete, c'è una concezione sbagliata che essere liberi dalla legge, poter fare quello che voglio, è vera libertà. Questo invece non esiste. O sei schiavo del peccato, o sei servo di Dio. Queste sono le due opzioni. Il credente nato di nuovo non è più schiavo del peccato e della legge, invece è servo di Dio. Siamo liberi del peccato. Non domina più, il peccato non domina più i servi di Dio. Questo che impariamo da questi versetti. Vediamo che abbiamo per frutto la santificazione. Questo è un versetto bellissimo, perché la santificazione è qualcosa per cui noi dobbiamo lottare, sì, ma è anche frutto naturale dell'essere in Cristo. Il credente nato di nuovo riceve per frutto la santificazione e per fine la vita eterna, dice il versetto 22. Questa è la conseguenza di essere servi di Dio ed è frutto della nostra unione con Cristo, qualcosa che Dio fa in noi e apparteniamo al Signore. Andiamo al versetto dell'1 al 6 di capitolo 7, vediamo qua la prossima sezione. L'insegnamento principale di questa parte è che il fatto che siamo morti in Cristo significa che la legge non ha più validità per noi. La legge mosaica, la legge dell'Antico Testamento, la legge che puntava il dito accusatrice, non ha più validità per il credente nato di nuovo. La legge intesa come i comandamenti che ci ricordavano quanto siamo incapaci di raggiungere quello che la legge richiede. Ci abbiamo già provato, l'essere umano ha già provato sotto l'antico patto a vivere secondo i 10 comandamenti e cosa ha trovato? Che non ci riesce. Perché? Riesce a seguire perfettamente la legge di Dio. Leggiamo che la legge ha potere soltanto mentre la persona è in vita. Dal momento che siamo morti con Cristo, versetto 4, dice così: fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro. Siamo morti, quando siamo morti con Cristo, la legge ha perso la sua validità per noi. Non ci accusa più. Non dobbiamo più niente alla legge. Non lo dobbiamo più. Versetto 6 dice: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, siamo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime, ecco la nostra parola, nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Non viviamo più nel vecchio regime, adesso viviamo sotto il regime dello spirito. Serviamo in modo potente quello che Dio aspetta per noi. La legge ci teneva soggetti, ci diceva fa tutto questo o morirai, è questo che ci diceva la legge. il salario del peccato è la morte, ci diceva. Diceva: se racconti bugie, morirai. Se commetti adulterio o fornicazione, morirai. E l'uomo viveva nella costante paura del non poter raggiungere gli obiettivi che gli poneva la legge. Nel nuovo regime, tutto cambiato. Non siamo più sotto questo contratto, non siamo più vincolati in questo modo. Fai questo o morirai. Siamo già morti in Cristo. Siamo liberi adesso per servire Dio con la potenza del suo Spirito che è immesso in noi. Ci siamo? Sono concetti fondamentali per capire chi siamo in Cristo. La legge non ci accusa più. Siamo liberi di servirlo con la gioia, con la piena potenza. Siamo liberi, ho detto, siamo sciolti dalla schiavitù della legge, non per essere lasciati a noi stessi, questo è molto fondamentale. La vera libertà, e abbiamo delle idee sbagliate sulla libertà, la vera libertà è quella di fare ciò per cui siamo stati creati, ok? Ricordiamocelo. La vera libertà è fare ciò per quello che siamo stati creati. Per cosa siamo stati creati? Siamo stati creati per vivere per Dio, per vivere giustizia, per vivere nella verità. E quando l'uomo finalmente può vivere in quel binario, è veramente libero. Ha la potenza di farlo attraverso il potere dello Spirito Santo. Serviamo gioiosamente e felicemente Dio nel nuovo regime dello Spirito Santo. Qualcuno potrebbe immaginare che la legge dell'Antico Testamento, 10 comandamenti, è un qualcosa di negativo a questo punto. Porta solo male, punta il dito accusatore. Però Paolo vuole correggere questa idea in capitolo 7, del 7 al 13. Cosa dice? Cosa diremo dunque? La legge è peccato? Qualcuno potrebbe pensarlo. La legge porta solo male. No, di certo. Io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Paolo vuole correggere l'idea sbagliata che la legge è peccato. Non lo è. La legge serve per fare che cosa? Per dimostrare quanto è peccaminoso il peccato. Non so perché non va avanti. Comunque, possiamo vedere il versetto 13, dice che il peccato diventasse estremamente peccante. Estremamente peccante, vedete là. Per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. A questo serviva la legge, per etichettare la condotta sbagliata e poter così dire: guardate, voi avete bisogno di un salvatore, perché state infrangendo la legge che porta alla morte. Da un nome alle nostre attività contrarie a Dio. Dice: non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Mi sarei illuso pensando che tutto va bene. La legge ci ha fatto un favore. Questo punto di favore. La legge ci ha fatto un favore. Ha etichettato quello che Dio non approva, dimostrandoci quanto è estremamente peccaminoso e peccante il peccato, e ci bisogna risolverlo. Per quello sta mettendo le basi, i fondamenti. Versetto 13, come abbiamo già visto, il peccato mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato. Questo è fondamentale. Si rivelasse come peccato. Quando si rivela come peccato, possiamo fare qualcosa riguardo. Possiamo accettare Gesù e essere conosciuti in Lui. Per riassumere, il credente che appartiene a Cristo non è sotto il regime del peccato, dove anche la legge aveva la sua funzione accusatrice, ma sotto il regime dello Spirito Santo. Il regime dello Spirito non significa che Dio non pretende niente da noi, significa che finalmente abbiamo le risorse per poter vivere come Dio ci ha creati per vivere, nella sua presenza, con la sua vita. La vita di Dio in noi è lo Spirito che causa la nostra maturazione in Cristo. Ed è fondamentale che ognuno di noi che conosciamo il Signore capiamo questo. Non siamo sotto la tirannia, sotto la dittatura del peccato e la legge. Siamo nella sfera dello Spirito. Molti di noi conosciamo questo brano. Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E si rispose: ma noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come mai tu puoi dire voi diventerete liberi, Gesù rispose loro, verità, verità, vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma lo schiavo non dimora per sempre nella casa del figlio, dimora per sempre. Questa libertà è quella che ci porta Gesù Cristo, la libertà del peccato. Possiamo pensare in altri tipi di libertà, ma la libertà che importa assolutamente è essere liberi del peccato. Questo è l'arcinemico dell'essere umano. E questa libertà che Gesù porta è esattamente ciò che il mondo cerca, ma non sa come trovare. Il mondo pensa che la libertà significa perseguitare i piaceri che si presentano, autodeterminazione, ma in realtà stanno soltanto fortificando di più i legami del peccato nel suo cuore, nella sua vita. Il regime stringe di più il pugno con ogni peccato che l'essere umano commette. La bellezza del messaggio di oggi è che Gesù ci offre la libertà. Amen. La libertà dal dominio, dalla tirannia del peccato. Questo dovrebbe essere la cosa che più ci ispira. Il peccato non ha più dominio su di noi, la vita in Cristo. Adesso, come detto, vogliamo focalizzare un brano molto importante, importantissimo quando parliamo della crescita del credente, con la sua lotta con il peccato. Vogliamo focalizzare versetti del 14 al 25, del 14 al 25, per adesso porre la domanda: qual è la relazione del credente adesso con il peccato? Qual è la relazione del credente con il peccato adesso? È un po' il titolo che potremmo dare, la lotta del credente nato di nuovo con il peccato rimanente. Il peccato rimane ancora, questo non c'è dubbio, la nostra esperienza ce lo dice. E perché? Perché questa cosa? Vogliamo prendere un attimino per leggere dal 14 al 25, non penso di averlo qua. Spero se avete le vostre Bibbie, potete seguire, se non ce l'avete potete ascoltare. L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito, dice questo: sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese in Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne, la legge del peccato. Una delle domande più frequenti che mi viene fatta è questa: perché continuiamo a peccare? Perché chi? Sono salvo, ho creduto in Cristo, non siamo più sotto il regime del peccato, della legge. Perché peccare ancora? Non lo capisco. E questa domanda rivela tante cose dalla persona che sta facendo la domanda. Rivela che Dio sta facendo delle cose importanti nel cuore di questa persona. Dimostra che questo fratello, questa sorella è sotto la convinzione dello Spirito Santo e non può più fare quello che una volta faceva senza pensarci due volte. Prima faceva delle cose e gli scorreva come dell'acqua, ma adesso non lo può più fare. Rivela che lo Spirito è attivo nella sua vita. Dimostra che percepisce il paradosso che vive, e questa è una parola importante. Il credente nato di nuovo vive un paradosso, vive un paradosso, e piano piano si rende conto che anche se salvo dal peccato, del suo potere, non significa che può camminare su un materasso di rose e fiori, giusto? Magari fosse così, ma la realtà è che il peccato, anche se spodestato, anche se il credente non vive sotto il suo regime, è ancora una realtà, è ancora una forza che continua ad attirarlo verso il peccato, verso il male. È una forza che opera ancora nel credente, anche nel credente nato di nuovo. Credente che vive con Signore da molti anni. Facciamo un passettino indietro, perché in questi giorni stiamo parlando del peccato, se siete resi conto. Prego, e voi dite grazie, chi, nessuno ti l'ha chiesto. Vabbè, io vi lo do lo stesso. Perché è qua che ci porta la parola di Dio. Ci porta a parlare del peccato. Peccato è una parola che a tanti moderni non piace, ma che la Bibbia prende molto sul serio. E dobbiamo essere consci di un fatto, che il peccato è l'arcinemico del credente. È l'arcinemico dell'uomo in generale. Il peccato farà che questa vita e la prossima vita tua siano un inferno. La prossima molto di più, ma anche questa. Il peccato è il colpevole. Qualunque sia il tuo passato, qualunque sia il tuo status, il tuo nome o condizione, se fai parte di questa razza umana, devi sapere che sei contagiato anche tu di questa epidemia, il peccato. Il peccato ha toccato anche te. E magari sei qui e finora non riuscivi a capire il perché di tante cose che sono successe nella tua vita. Perché tante delusioni? Perché tante relazioni infrante? Perché tante relazioni implose? Perché notti senza dormire? Perché malattie? Tutto questo che vediamo sono sintomi. Sintomi. Non sono il vero problema, sono sintomi di una causa centrale di tutti i mali del mondo. Sono sintomi di una causa, come la febbre è un sintomo, come il naso che cola è un sintomo. Tutto ciò che compone l'esperienza di dolore e sofferenza è sintomo di un problema alla radice dell'esperienza dell'uomo. È un nome. Quello che ha rovinato tutto. E finché non si risolve questo problema del peccato, non potrai mai sperimentare ciò che Dio ha detto. È così. Finché il legame del peccato non è infranto nella tua vita, non puoi sperimentare tutto quello che Dio ha da offrire. Speranza, gioia, felicità, benedizione, in una parola salvezza. Il peccato è colpito. E finché non lo aggiusti, non potrai sperimentare quello che Dio ha per te. Perché Dio non toglie del peccato, e tutti, ogni persona che pecca è sotto la maledizione di Dio. Dio l'ha detto, nel giorno che tu mangerai certamente morirai, maledetto sei. Dobbiamo vivere sotto questa maledizione. Finché la persona non si identifica con Gesù e con la sua morte, non potrà essere libero da questa maledizione da parte di Dio. E Dio ha pensato alla soluzione, grazie a Lui ha aperto Gesù Cristo, Gesù è l'antidoto al peccato e permette che Dio ci perdoni. È sciolto la maledizione e noi possiamo entrare nella presenza di Dio e sperimentare tutto quello che Lui ha da donarci. E quando il mondo perseguita tutto ciò che la pubblicità, la psicologia, la terapia promette, dimostra una cosa, sta cercando Dio. Cerca Dio in modi contorti, in modi astratti, ma cerca Dio, cerca il bene supremo, che è lì, però cerca di modi sbagliati. La ricerca della felicità alla base è la ricerca di Dio, però solo il vero Dio, il Dio della Bibbia, appagherà i desideri del tuo cuore. E l'uomo è l'unico essere che inciampa sempre sulla stessa pietra, fa sesso, sa che il sesso non lo riempie, però lo fa di nuovo, pensando, no, forse questa volta mi riempirà. No, neanche questa. Il successo, vado al successo, raggiunge il successo, non lo riempie, ci provo di nuovo. L'uomo è l'unico essere che inciampa sempre sulle stesse pietre. Solo Dio pagherà tutti i desideri del cuore dell'uomo. E la persona che cerca di risolvere i sintomi senza risolvere la causa è come uno che fa il bagno in una fogna e cerca di pulirsi in una fogna. Non potrai farlo. È sporco, rimane sporco. Devi andare alla spugina. Ed è lì che potrai poi vedere come i sintomi vengono messi a posto. Per te questa mattina, se non hai creduto ancora in Cristo, è il momento. Non attaccare i sintomi, non attaccare la mancanza di questo o l'altro, vai alla radice. Il problema del tuo peccato è scritto con un diamante sul tuo cuore, e che solo Dio può mettere a posto, dandoti un nuovo cuore, come promette il Padre. Ora, noi che viviamo sotto il nuovo regime dello Spirito, questi sono dei versetti di grande aiuto. A me sono stati dei versetti di più aiuto in tutta la Bibbia, Romani 7, del 14 al 25. E ciò che spinge Paolo all'argomento di questa mattina è che il problema non è la legge perfetta di Dio, il problema non è la legge, dice che la legge è spirituale, è data da Dio. Il problema non è questo, il problema è che noi siamo incapaci di seguirlo, ma io sono carnale, venuto schiavo del peccato. E noi che siamo incapaci di seguirlo, è noi. Forse sapete di quello che sto parlando, noi che apparteniamo a Cristo ci fa male al cuore. Amen. Non posso seguirlo come vorrei. Voglio vivere davanti a Dio in modo pulito, perfetto, incontaminato. Ma c'è qualcosa che mi continua a tirare dalla parte sbagliata. Nel 2002 ero in seminario, studiavo l'insegnamento biblico sulla santificazione, che vuol dire la crescita morale, la trasformazione all'immagine di Cristo. Ed eravamo in Romani 6, e leggevamo proprio questi versetti, molto ottimisti, vero? Di Romani 6, l'inizio di Romani 7, dove dice che il credente è libero dal peccato. Dice: il peccato non avrà più potere su di voi. E in quella settimana, mi ricordo, più che nessun'altra quasi che mi ricordo, stavo subendo degli attacchi, tentazioni, stavo cadendo in peccato ripetutamente e mi dicevo: qua c'è qualcosa che non ho capito. Perché se io sono libero dal peccato, perché sto soffrendo così? E cadendo. Mi dicevo: come è possibile? Non sono libero dal peccato? Non sono sotto il regime dello Spirito? E mi bastonavo e mi flagellavo. E poi sono arrivato qua. E ho capito tanto di quello che è la realtà della vita in Cristo. Mi sono sentito rivivere. Ho letto in questi versetti la mia esperienza. Pensavo che era solo io che lottavo ancora col peccato, e poi ho visto: no, Paolo stesso aveva una lotta interna con il peccato. Dopo anni che lui era appena il Signore, Paolo aveva la stessa lotta in me. E queste sono parole autobiografiche di Paolo, sono ciò che il pellegrino, il credente, deve sapere. Perché potremmo confonderci in base a quello che abbiamo visto e pensare che non inciamperemo più, non inciamperemo più, non cadremo più. Non è vero. Non è vero, perché anche se viviamo all'inizio del regime, non siamo stati completamente redenti. C'è una parte della nostra esistenza che aspetta la redenzione completa, si chiama la carne. La carne ancora è reale ed è presente. Però vediamo quello che dice Paolo in questi versetti. Prima voglio dire che questo brano parla di un credente, parla del vero credente nato di nuovo. C'è un po' di discussione su a chi si riferisce. Alcuni dicono che può riferirsi, che non può riferirsi a un credente, perché dice che la persona è carnale, è schiavo del peccato e che non abita alcun bene. Però per le seguenti ragioni possiamo dire che Paolo sta parlando di se stesso e dando una radiografia della vita di ogni credente. Numero uno, solo il vero credente nato di nuovo sperimenta la lotta interna descritta qua. Solo il credente. La persona che non conosce Dio, che è l'uomo naturale, non sperimenta questo tipo di lotta. Se ne frega di quello che dice Dio del peccato, giusto? Siamo noi che ci facciamo questi problemi. Ah, ma guardato, ma guardato. Siamo noi. Numero due, chi a parte del credente si compiace nella legge di Dio. Paolo dice: mi compiaccio nella legge di Dio, nell'uomo interiore. Non lo fa l'uomo naturale, non importa. Cambio di situazione anche chiaro, dal 7 al 13, dove parla al passato. Parla al presente. Paolo dice che una volta viveva senza la legge, ma nel 14 al 25 è molto chiaro che parla al presente. E vogliamo vedere prima di tutto la ragione del conflitto con il peccato. La ragione del conflitto lo vediamo nel versetto 14, quando dice, questo lo vedremo tra un attimo, quando dice: io sono carnale, venduto schiavo al peccato. La ragione del conflitto qual è? È che il credente ha ancora a che fare con il peccato. Il credente sì è vittorioso, però ogni tanto inciampa, ok? È vittorioso, vive nella stella dello Spirito, però inciampa ancora con il peccato. l'argomento del conflitto che il credente ha con il peccato lo vediamo qui. Dobbiamo pensare che il fatto che il credente è carnale, venduto a schiavo al peccato, contraddice quello che Paolo ha appena detto. In 6:6 ha detto: noi non serviamo più il peccato. In Romani 8, del 4 all'8, se vediamo qua, ci aiuta a capire in che modo il credente nato di nuovo è ancora carnale. E qui fa una distinzione molto chiara quando parla di persone che camminano non secondo la carne ma secondo lo spirito, che sono secondo la carne, pensano le cose della carne. In versetto 8, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. La persona che è nella carne è la persona che ancora vive nella sfera, nel regime, sotto il potere del peccato. L'uomo senza lo spirito cammina secondo la carne. Ora, qual è la differenza tra il credente nato di nuovo e il non credente? Ed è questo: che il credente non è nella carne, ma la carne è ancora nel credente. Ci siamo? Il credente non è nella carne, non è una vittima a tutte le passioni, però la carne è ancora nel credente. E lo sarà finché il Signore ci, come dice la parola di Dio, glorifica, ci darà cuori nuovi. A volte diciamo: puoi togliere il politico da Roma, ma non puoi togliere Roma dal politico, giusto? Puoi togliere una persona di un ambiente, ma l'ambiente ormai ha lasciato il segno in lui. E questa è la realtà del credente nato di nuovo. Puoi rimuovere una persona di un ambiente, dal regime del peccato, ma l'influenza di questo regime ancora ha potere. Non è diverso da quello che vediamo in Galati 5:17, qua è chiaro che parla del credente. Dice: perché la carne ha desideri contrari allo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro. Perché vuole andare indietro? Perché vuole andare indietro? Ecco. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Alcune persone si attaccano a questa parola di schiavo. Come può essere che il credente è ancora schiavo? Ma che nome puoi darlo se una persona fa quello che non vuole fare? In qualche modo è ancora sotto la forza, sotto il potere del peccato. Questo non poter fare ciò che volete dimostra il fatto che siamo ancora schiavi, nel senso che facciamo ancora quello che noi non vorremmo fare. In questo senso siamo schiavi. La carne, lo vedremo più settimana prossima, è quella parte del credente che non è ancora stata redenta ed è debole ed è ancora vulnerabile al peccato. Non è stata ancora redenta, aspetta la piena redenzione. Ed è fondamentale che tu capisca questo, che ancora niente, se sei salvo, c'è ancora la presenza della carne. Perché se no non riuscirai a capire e non capirai come Paolo dice questo paradosso: con la mente servo la legge di Dio, ma c'è un altro principio in me che mi spinge a peccare. È proprio quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. E lui parla molto candidamente, come vedremo adesso, nella radiografia del problema, parla di quei momenti di sconfitta e prepara il terreno per capitolo 8, quando ci dimostrerà come noi possiamo vivere strettamente legati allo Spirito e avere più vittoria. Questo possiamo aspettarci. La santificazione è un processo nella quale tu cresci, non arrivi alla perfezione, quello arriverà quando tu sarai glorificato, quando arriverà la piena redenzione. Però puoi aspettarti la santificazione. E vedremo che in capitolo 8 viene attraverso il potere dello Spirito. La ragione del conflitto che abbiamo ancora a che fare con la carne. Dice il versetto 17: allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Il peccato non è soltanto una cosa esterna delle influenze del mondo, ma è qualcosa che è ancora dentro. Ed è una realtà, abita in noi, combatte. No. Poi vediamo la radiografia del conflitto, versetti del 15 al 16, 18, 19, 21, e non mi dire che questo non rispecchia la tua esperienza, perché la mia non rispecchia al 100%. Io ciò che faccio io non lo capisco, quante volte non lo capisco, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che non dice, quello che non vorrei, quello che odio. Questo è il credente nato di nuovo che parla. Quando cade di nuovo in quel peccato che è accaduto centinaia di volte, faccio quello che odio. Versetto 18: così in me si dovrà il volere, ma il modo di compiere il bene no. Il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Poi versetto 21: quando voglio fare il bene, il male si solo mattina, quando noi possiamo dire capisco perfettamente quello che sta parlando, capisco perfettamente, faccio quello che odio, dice, perché? Perché ci sono due realtà che operano, due principi, due forze. È vero che uno sta svanendo nella tua vita, la carne, lui è come un vecchio re che è stato spodestato e ogni tanto sembra di avere la capacità di trascinarti nella direzione, ma sta svanendo, ok? Quello nuovo è quello che sta prendendo sempre più dominio. Un giorno lo farà completamente. Però non toglie il fatto che è ancora una realtà con la quale il presente nato di nuovo deve avere a che fare. Paolo dice in versetto 25, lo riassume bene con la mente, con l'io più profondo, il vero me redento, rigenerato, servo la legge di Dio, mi compiaccio della legge di Dio, ma con la carne, c'è la carne che mi fa servire la legge del peccato. Dice, voglio dire una cosa, è Paolo che parla. Paolo, l'apostolo Paolo. E quanti di noi, quando pecchiamo, diciamo ormai mi lascio andare. Ormai ho peccato per la decima, no, millesima volta. Lasciamo andare Cristo, lasciamo andare la Chiesa, le responsabilità. Paolo non l'ha fatto. Cosa ha fatto? Si è messo in piedi di nuovo un'altra volta, si è rimboccato le maniche, ha detto un altro giorno di combattimento. Quella è la parola che usa, no? Versetto 23. C'è questo combattimento contro la legge della mente e la legge del peccato. Dobbiamo prendere sollievo da questo fatto. Non mollare. Io do una definizione della vita cristiana, la vita di santificazione, ed è questa. La lotta. Tu non avrai perso la battaglia se non perché hai smesso di lottare. L'unico modo che tu puoi dire ho perso quando smetti di lottare. Perché non la vincerai finché non sarai nella presenza di Dio in questa vita, la tua esperienza sarà quella di Dio. L'apostolo Paolo ci dà la radiografia della sua esperienza. Mi stupisce ancora quando ci penso, eravamo a un ritiro di missionari in pastori in Italia da molti anni, e un pastore da 30 anni si è messo in piedi. Eravamo un gruppetto di persone e mi ha detto, pregate per me, io lotto con la forza. Mamma mia. Dicevo, se lui lotta con l'oppressione, la prima cosa che ho detto è, caspita, tutti il resto siamo fregati, perché se lui dopo 30 anni ha ancora a che fare con la carne, figurati me. Però poi ho detto, io lotto con le cose che ho da lottare, tutti lottiamo. Mentre l'apostolo Paolo lottava e mi incoraggiò a continuare la mia lotta personale con il peccato e la tentazione. Molte volte succede così, vediamo una persona davanti e diciamo, cavolo, quella persona ce l'ha fatta, me l'hanno detto a me, figuriamoci, me l'hanno detto a me, tu ormai ce l'ha fatta. Sono capisco veramente il peccato che ancora. E tutti i fratelli che sono qua possono dire la stessa cosa. Abbiamo peccato nelle nostre vite. Sono sorpreso ancora oggi, quando forse prima di una domenica, un weekend, mi arriva un messaggino che una persona non può venire in chiesa e la mia reazione. E sono preso da, forse da invidia, da gelosia, non lo so, dalla carne. E devo ravvedere, mio Signore, che cosa stupida, che sensazione folle. Lottiamo, dobbiamo continuare a lottare. In questo brano c'è anche la risposta al conflitto, c'è anche la risposta in versetto 24-25. Come dice Paolo qua, bramiamo la nostra completa redenzione, amen. Bramiamo quel momento quando saremo finalmente liberi dal peccato e dal peccare. E Paolo lo dice, mente dice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E mi immagino, no? Paolo che porta intorno, come facciamo tutti noi in giro, un cadavere addosso. E ci appesantisce. E questo cadavere ci trascina a cadere e noi diciamo, Signore, quando te lo porterai via? Sono ancora geloso, gelosa, sono ancora pigro, pigra, non vedo l'ora di essere libero, né infelice. E questa è la voce del vero credente, amen. Il credente finto, l'uomo naturale, non direbbe mai una cosa del genere, né infelice. Se può peccare di più, meglio è. Siamo noi che combattiamo, perché abbiamo lo Spirito Santo che è entrato, ha conquistato questi corpi che erano infesti di carne, di morte, di peccato. Noi non lo capiamo, ma capite quello che significa la conquista dello Spirito Santo del tuo corpo, del mio corpo? Immagini, non riusciamo a capire. Pensiamo sì, ci ha dato una spintarella in più. No! Ha invaso e lui sta facendo lavoro di nascosto, piano, di tirare giù i muri che noi avevamo costruito con il nostro peccato. Noi lo vediamo sempre dal cielo. Ma lui è entrato e ha fatto un miracolo. Prendendoci, salvandoci, lo sta facendo ancora. Per il vero credente tutte le altre sciagure sono secondarie, giusto? Tutti gli altri dispiaceri in confronto al peccato sono cose di nulla. Questa settimana mi sono successe un po' di cose che potrei averne fatto meno. La macchina nuova che avevo preso è un po' meno nuova adesso, ho dovuto pagare l'IMU. Ma sapete una cosa? Cosa c'entra questo quando abbiamo l'arcide nemico davanti a noi, anche il peccato? E se abbiamo questa prospettiva della vita, ci toglierà lo sguardo da cose secondarie e ce lo metterà su quello principale, ed è la nostra lotta giornaliera con il peccato. Me infelice, chi mi libererà, dice l'Apostolo Paolo. Alla vista della vera sciagura del peccato, tutte queste cose sono cose di nulla. E Paolo dice, anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È quello che spiega un pochettino il nostro concetto. Stiamo aspettando, stiamo bramando la redenzione del nostro corpo. La mente, il io più profondo, è già redento, manca solo che la carne sia deposta completamente. E quanto è vero, no, le parole di Paolo? Le parole di Paolo sono vere nella nostra esperienza. E quella risposta, dove ci porta tutta questa riflessione sul conflitto col peccato? Ci porta dove ci porta tutto nella Bibbia, a Gesù Cristo. Chi mi libererà di questo corpo di morte? Grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ci porta Cristo. C'è un finale felice, devi ricordarti di questo. La tua lotta sì, è dura, è ardua, è difficile, ma c'è una risoluzione. È in Gesù Cristo. Ci sarà un momento dove non vivrai più con questo paradosso e Cristo ci libererà. Infatti Romani 8:1 ci dà già un accenno quando dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Siamo già salvati dalla conseguenza del peccato, giusto? Non andiamo all'inferno, però dobbiamo ancora essere salvati dalla presenza del peccato, perché Dio lo sta facendo per mezzo di Gesù Cristo. E questa è la vera liberazione. C'è tanto parlare di liberazione nella Chiesa. Liberati da questo, spiriti qua e là. La vera liberazione è la liberazione dal peccato. Io sono stupito tante volte quando c'è un problema in una relazione, in una famiglia, e subito, ok, dobbiamo schiacciare il demone. Prima dobbiamo essere liberati dal peccato. Dì a tuo marito che lo ami ogni tanto. Dì a tua moglie che ringrazi per quello che fa ogni tanto. La vera libertà è la libertà dal peccato. Se siamo in Cristo, questa crescita sarà inevitabile, non arriveremo alla perfezione in questa vita, però ci stiamo avvicinando. E abbiamo questa speranza, la cristiana è piena di speranza. La speranza che noi saremo liberi non è un magari, se tutto va bene, sarò libero un giorno. No, la speranza biblica è un affare fatto, è solo una questione di tempo. Ce la fai ancora un po', fratello, sorella? Ce la fai ancora un po' a resistere nella tua lotta contro il peccato? Le cose si compiranno, sì o sì, nella nostra vita. Stiamo aspettando la piena redenzione, sta per arrivare. E nel frattempo cosa dobbiamo fare? Seguire Cristo. Seguire Lui, seguire i Suoi comandamenti. E sai che cosa succederà? Ti stupirà te stesso. Con l'aiuto dello Spirito Santo, vedrai. Il peccato con la P maiuscola, no, quello avrai sempre con avere a che fare, ma i peccati, quelli che una volta ti infliggevano tanto danno, per lo Spirito Santo, non perché tu sei bravo, io meno di te, perché abbiamo la potenza, lo Spirito Dio che dimora in te. Possiamo aspettarci di vedere nella nostra vita la vita del fratello, come il peccato piano piano comincia a diffondersi. Quando cadiamo, cosa dobbiamo fare? Per dirci, ravvederci, cerchiamo il perdono nel sangue di Gesù, ci mettiamo in piedi, diciamo un altro giorno. Adesso è un momento giusto, secondo me, per celebrare la Santa Cena, la comunione. E questa settimana abbiamo due nuovi partecipanti, siamo molto felici. Sapete che noi celebriamo, noi offriamo gli elementi della Santa Cena a tutti coloro che sono stati battezzati in base a una confessione di fede. Lo facciamo in base a Matteo 28, un brano che molti di noi conosciamo bene, le ultime parole di Gesù Cristo. Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque, fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi cosa avviene? Insegnando loro a osservare prima il battesimo e poi tutte le cose che lui ci ha insegnato, tra le quali c'è anche la Santa Cena. Paolo suonerà adesso un brano, perché vogliamo prendere del tempo per fare un po' di autoesaminazione. Cerchiamo di fare le cose nel modo più biblico, come sapete, prendiamo le istruzioni proprio dal libro di Prima Corinzi, dove l'Apostolo Paolo ci dice di come deve essere presa la Santa Cena. Dice: ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo di Cristo. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Una cosa seria, prendere la Santa Cena in un modo indegno che non discerne la realtà di quello che sta succedendo. Adesso passeranno qualche momento di musica. Adesso un tempo per te con il Signore, prima di prendere gli elementi. Tu e il Signore. Ha parlato del peccato, ma se c'è un peccato che non hai ancora confessato. Pesa, perché tu sai che la comunione è rotta con lui. Quando pecchiamo, la comunione non è né come lo è quando abbiamo la coscienza pura, vero? L'abbiamo sperimentato. Però prenderei questi momenti per esaminare te stesso, e poi quando ti sentirai libero e pronto puoi venire avanti, puoi prendere il pane, il vino, poi ti ritornare al tuo posto, verrò io di nuovo davanti. Ci guiderò nel prendere insieme gli elementi. Quindi dei momenti, 2-3 minuti, quando sarei proprio lì a prendere gli elementi. peccato, ricordate che se in Cristo sei perdonato, lo sai, vero? Non c'è più peccato che Dio si ricordi. Questa settimana pensavo, no, a questo concetto del perdono, e ricordavo una storia che mi ha raccontato mia zia, mi ha toccato tanto. Parlava del fatto che quando aveva una bambina piccola, stava facendo il bagnetto a questa sua figlia, hanno suonato la porta e lei per un istante è andata per vedere chi c'era. Quando è tornata la bambina era morta, era affogata nel bagno. Parlavo con mio zio e mia zia, e mia zia piangeva e diceva: mio marito non mi ha mai baciato, non è successo a me, non mi ha mai detto, non è successo, poveri, come hai potuto farlo? Mai, non l'ha neanche pensato. Con il vero perdono, devo pensare a quello che Dio fa per perdonare, non ci ha perdonato, non ci rinfaccia niente, non ci chiede, ma che è successo, perché? Questo sangue, questo corpo suo tanto per noi. Perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie, Luca, posso chiederti di rendere grazie per questo pane?
Padre, ti ringraziamo, Signore, per il tuo sacrificio, per il sacrificio che hai chiesto a tuo figlio, e lui è il vero pane, Signore, della nostra vita, e sappiamo, perché lui ce l'ha detto, Signore, che ti manda la tua carne e la tua sempre, Signore, noi dobbiamo veramente ringraziare il Signore, io personalmente. Tanto di perdonare, perché il Signore mi ha perdonato tutto fino ad oggi mi ha confessato di nuovo, mi ha detto, sono lavato, sono dal suo sangue.
Amen.
Ti ringrazio perché sono puro, sono, Signore, accettato la tua presenza, ti ringrazio perché questo lo devo a te, mi certo a me, quindi Signore grazie per la sacrificio, grazie per il ricordo che abbiamo.
Dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice. Poi puoi rendere grazie per il calice.
Ringraziamo, Signore. Grazie, Signore, per la parte di Matteo, per la parte di Matteo, grazie, Signore, perché è stato il tuo sangue, Gesù, è stato sofferente, Signore, amore che ha fatto un po' con il tuo, Signore, sangue, il tuo braccio, il tuo braccio, grazie, Signore, il tuo braccio, il tuo sangue, il tuo braccio, il tuo braccio.
Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. E con questo atto noi proclamiamo il Vangelo della salvezza a ogni persona che si avvicina a Cristo e che lui venga.
Per la croce.
Hai pagato al posto mio.
battezzati in nome di Gesù Cristo e saremo felici di partecipare con chiunque vuole partecipare. Eli, abbiamo un grande Dio.